File 15, pagina 65, capitolo 5, la lotta partigiana a Monselice, le brigate Falco e Aquila. Anche nel Monselicense, dopo l'8 settembre, si formarono diversi gruppi di sbandati, ex soldati, renitenti alla leva, delinquenti, eccetera. Non erano partigiani veri e propri, ma condividevano la lotta contro il nuovo governo repubblichino del Duce. I primi contatti per organizzare la resistenza contro i nazifascisti, secondo i racconti di Giuseppe Sturaro, avvennero già nel dicembre del 1943. In questo periodo ebbero vitalità crescente le prime formazioni partigiane, con la collaborazione, alcuni mesi dopo, del Comitato di Liberazione Nazionale. T. Merlin, il ventennio fascista in Monselice, storia, cultura e arte di un centro minore del Veneto, a cura di A. Rigon, Monselice, 1994. E quanto pubblicato dallo stesso autore sulla rivista Terra d'Este. Riunioni segrete si tenevano frequentemente in diversi luoghi, durante le quali si tentava di dare una prima organizzazione al movimento di lotta clandestina, intensificando i collegamenti con i comandi padovani. Tra i primi partigiani, i documenti ci segnalano l'attività di Fermo Favaro, che con altri 3 o 4 componenti organizzava i nuclei di resistenza monselicensi. Fermo, ci racconta con partecipazione, scriveva il nome dei ragazzi che contattava nel suo libretto da sarto e le misure non erano altro che appunti in codice. Anche se fossero cadute in mano ai fascisti, nessuno avrebbe capito. Tiberio Bernardini, invece, aveva costruito con Gagliardo e Barison un rudimentale apparecchio radio, con il quale riusciva a conoscere le posizioni delle truppe alleate e a programmare i collegamenti con i battaglioni partigiani. Giovanni Ziron e Alberico Mardegan, tra i più attivi oppositori del regime, organizzavano riunioni in qualche bettola improvvisata della campagna circostante per diffondere materiale politico. Il padronato era già da molto tempo sede di attività antifascista. Donaldo Pesavento, coordinatore delle attività giovanili, aveva modo di sapere quando i fascisti avrebbero compiuto le retate notturne. Come sacerdote poteva uscire nonostante il coprifuoco per l'assistenza ai moribondi. Ne approfittava invece per avvertire i giovani ricercati. Questa attività era nota ai fascisti, che irruppero più volte armati in patronato, finché una notte lo arrestarono. Anche Remigio Temporin, presidente dell'Associazione Cattolica Giovanile, venne arrestato ed inviato nei campi di concentramento. Quando arrivò l'ordine del comando tedesco, che intimava l'atto di sottomissione dei carabinieri, il maresciallo Beniamino Barbieri, d'accordo con il CLN, finse di accettarlo, per avere tutte le informazioni sull'attività delle brigate nere locali, che avevano preso possesso della loro caserma situata in via Garibaldi. Il maresciallo Barbieri, sostenuto dai suoi carabinieri, tenne sempre informato Antonio Masiero sulle perquisizioni, sui rastrellamenti, sui sospettati, ed indicò i depositi di armi fatti in precedenza dai carabinieri. C. Basso, il contributo dei monselicensi alla lotta partigiana e per la caduta del fascismo. Monselice, 1975. Dalle circolari del CLN si apprende che il comando tedesco attribuiva grande importanza militare a tutta la zona di Monselice, per i suoi nodi stradali e ferroviari e per la sua posizione a ridosso dei colli euganei. Notevoli furono le forze militari repubblichine presenti stabilmente a Monselice. Da un documento pubblicato dallo storico Gaddi apprendiamo che nella città della Rocca erano presenti, ad esempio, nel mese di ottobre 1944 le seguenti truppe: Guardia Nazionale Repubblicana, seconda compagnia ausiliaria, con un ufficiale, 7 sottufficiali e 18 soldati, comandata dal capitano Gaetano Meneghini, distaccamento di Monselice con 2 sottufficiali e 7 soldati, comandata dal maresciallo Raffaele Curzio, Brigata Nera G. Begon, secondo battaglione Presidio, con 4 ufficiali e 60 soldati, comandata dal vice federale Primo Cattani e dal tenente Leo Rossato. Guardia Nazionale Repubblicana, Polizia Ferroviaria, sezione di Monselice, con un ufficiale, 3 sottufficiali e 71 soldati, comandata da Meloni. L'attività partigiana provocò la reazione della Guardia Nazionale Repubblicana, che con i tedeschi decise di attuare ai primi di aprile 1944 il primo grande rastrellamento, che vide all'opera 50 uomini della Muti e 110 tedeschi. La retata interessò la zona della Stortola, Vanzo e San Pietro Viminario e vennero arrestate 150 persone. Venne ucciso Go Desiderio di Vanzo, colpevole di aver fatto resistenza durante la perquisizione della sua casa. Nel mese di maggio o giugno 1944 si costituirono anche a Monselice le prime formazioni ufficiali di partigiani, che assunsero poi la denominazione di Brigate Aquila e Falco. Il principale animatore era Luigi Giorio, impiegato presso la Cassa di Risparmio di Monselice, ci confidano Maria Randi e Giuseppina Manin, che ci aiutano a ricostruire le vicende di quel tempo. Non sappiamo con precisione quali rapporti esistessero tra di loro, anzi, non è neppure escluso che altri gruppi spontanei siano stati costituiti in altre zone del territorio, dove esistevano numerose bande di sbandati che non avevano voluto aderire al governo repubblichino, e delinquenti comuni che approfittavano del disordine causato dalla guerra per rapinare e terrorizzare le numerose fattorie di campagna, e non solo. I giornali del tempo spesso fanno una dettagliata cronaca delle loro lucrose e disoneste attività, definendoli delinquenti e fuorilegge, confondendoli però con i partigiani che onestamente agivano sul territorio. La Brigata Falco. I componenti della Falco sono stati i protagonisti della resistenza nel Monselicense. Secondo Aronne Molinari, comandante della divisione partigiana Garibaldi di Padova, chiamata Franco Sabatucci, in onore del suo primo comandante ucciso in un'imboscata a Padova dopo una riunione, d'accordo con il CLN si divise tutta la provincia in 10 zone di attività per i gruppi, chiamate brigate, che si andavano costituendo. La zona di Monselice, Battaglia, Galzignano, Arquà-Petrarca e di Cinto Euganeo fu affidata alla quarta Brigata Falco, al comando di Luigi Giorio. A. Molinari, la divisione garibaldina, F. Sabatucci, Padova, 1943, 1945, Padova, 1977. Nel mese di giugno 1944, un gruppo di detenuti comuni, formato dal toscano Fabio Bellini, Alvise Bregé, Riccardo Momoli, Antonio Girotto, Guerrino Frizzarin e qualche altro, scappato dalle carceri monselicensi durante una incursione aerea, si rifugiò nelle campagne della Stortola e di Pernumia, riunendo attorno a sé un centinaio di sbandati e formando una banda affiatata, quasi subito aggregatasi ai garibaldini di Padova. Si identificò con il nome di Brigata Falco. L'attività della brigata, secondo Tiziano Merlin, che ha studiato a lungo questo periodo storico, è solo in parte da considerare partigiana, nel senso che, in più di qualche occasione, le requisizioni e le rapine ebbero uno scopo privato. Tuttavia, il gruppo, da giugno 44 a novembre dello stesso anno, dette molto filo da torcere ai fascisti, con intimidazioni e anche con almeno un paio di esecuzioni. Le riunioni si tenevano spesso a casa di Giuseppe Sturaro, in via Cantarella, dove venivano recapitate circolari e documenti sia del CLN che del Comando Partigiano Alta Italia. Tiberio Bernardini si occupava delle armi e del materiale esplosivo. Non siamo in grado di ricostruire con precisione la loro attività, ma sicuramente furono responsabili di molte piccole azioni, decine di singoli episodi realizzati in collaborazione con i partigiani che agivano sui colli e in montagna. Tra queste segnaliamo l'attentato dimostrativo contro la casa del vice federale Primo Cattani, comandante delle Brigate Nere a Monselice. I notiziari della Guardia Repubblicana del maggio 1944 ne davano notizia. Il 29 maggio, alle ore 20:30 in Monselice, ignoti, evidentemente a scopo di intimidazione, agganciarono un ordigno all'inferriata di una finestra a piano terreno dell'abitazione dell'ispettore di zona del fascio repubblicano di Padova. L'esplosione dell'ordigno non si verificava per lo spegnimento della miccia. Il giorno successivo, un altro episodio testimonia la presenza a Monselice di un gruppo partigiano organizzato. Dal notiziario T. Merlin, la resistenza nella bassa padovana attraverso i notiziari della GNR in Il 50° della liberazione nel padovano, Padova 1995. Il 30 maggio verso le ore 15, lungo la linea ferroviaria Padova-Bologna e precisamente al casello, sito al chilometro 98 e 99, due militi della GNR di servizio udivano due colpi di moschetto provenienti da un vicino campo di frumento. Eseguiti dai predetti militi immediati accertamenti, unitamente ad elementi della Feld Gendarmeria di Padova di transito, veniva stabilito che l'autore degli spari era stato il motorista Mario Bernardini da Monselice. Veniva rinvenuto un moschetto nelle vicinanze del predetto, il quale si dava a precipitosa fuga. Perquisito il suo domicilio, venivano rinvenuti libri e vocabolari inglesi, dischi fonoglotta in lingua inglese, un microfono per radiotrasmittente, una antenna mobile, un tascapane di foggia inglese contenente indumenti e cibarie, quest'ultimo evidentemente pronto per urgente partenza, una lampadina elettrica portatile ed alcune lettere in lingua inglese. Il Bernardini viene attivamente ricercato. Gli oggetti sequestrati al Bernardini, infatti, rappresentano la prova inconfutabile del fatto che gli aerei alleati avevano già effettuato un lancio di materiale ai partigiani monselicensi. Nel mese di giugno 1944 si registra uno scontro a fuoco tra la GNR ed alcuni elementi della banda guidata dal bandito Antonio Carta. 19 vengono arrestati e il bandito Duilio Balle di San Bortolo viene ammazzato in combattimento. La settimana successiva, a Battaglia Terme, quel che resta della formazione viene di nuovo attaccata, ma riesce a sottrarsi alla cattura dopo un combattimento in cui viene colpito a morte un milite fascista. Nei giorni successivi continuano le rapine effettuate sia da banditi tradizionali che dai partigiani della Brigata Falco, che, secondo Merlin, si stavano specializzando nelle requisizioni agli agrari e alle rivendite di tabacchi e nelle intimidazioni ai fascisti locali. L'esercito alleato avanzava. I tedeschi cominciarono a preparare a sud di Monselice fossi anticarro e postazioni militari. Quindi, in tutta la zona, i controlli e le repressioni dei nazifascisti divennero sempre più rigorosi. Malgrado queste condizioni, sia pur faticosamente, si riusciva a migliorare l'organizzazione di resistenza. Pagina 68.